date le mie brillanti condizioni di salute, farei una lezione un po' breve, però è molto importante. Vi ricordate la memoria? È una funzione fondamentale del nostro cervello, della nostra mente, perché la memoria è ciò che permette di ricordare le cose e perciò tutti i sistemi evoluti hanno memoria e reazione, che costituisce appunto l'essenza della mente. Ora, abbiamo detto la memoria procedurale, quella legata all'ippocampo, quella che si può esprimere, quella che è legata al cervello di sinistra, è che quella che conserviamo in file di memoria che sono molte volte spezzettati, ed è per quello che è molto importante, quando vogliamo ricostruire la nostra storia umana, di unire questi file fra loro. E l'altra forma, sempre importante, è legata al cervello di destra, che è quello della memoria procedurale di cui parleremo stasera, che è la memoria che è la parte più importante di noi, che è la memoria non verbale o preverbale, se preferite, quella che ci condiziona in tutte le cose che facciamo, perché la memoria emotiva è un tipo di memoria procedurale. Questa memoria procedurale è acquisita attraverso il linguaggio non verbale, cioè attraverso gli sguardi, attraverso la postura, attraverso la mimica facciale, attraverso la gestualità, attraverso il comportamento e attraverso l'attività motoria. Leggiamo.
Allora, la memoria procedurale o implicita opera al di fuori della coscienza e controlla il comportamento, senza un'esplicita consapevolezza dell'apprendimento avvenuto. La memoria implicita comprende tutte le conoscenze alle quali non abbiamo accesso in modo consapevole, come le abilità motorie e percettive, ed è per questa ragione che tale memoria è definita anche memoria procedurale, cioè la memoria per le esperienze motorie ed emozionali, come i movimenti per giocare al rugby o il football o per suonare il flauto o l'ottavino, ma è anche più banalmente la memoria per numerosi atti quotidiani compiuti automaticamente, quali lavarsi le mani o rasarsi il viso, legare le stringhe delle scarpe, andare in bicicletta senza coscientemente pensare a queste attività, in particolare senza che la sequenza di questi atti raggiunga il livello di consapevolezza. Per tale ragione, nei pazienti amnesici, la memoria procedurale non viene intaccata.
Infatti, i pazienti che perdono la memoria, cioè i pazienti amnesici appunto, sono quelli che perdono tutti i file di memoria, molte volte non sanno neanche cosa sono, però voglio dire, se erano sarte, continuano tranquillamente, se li dai delle altre a cucirle senza nessun problema.
L'emersione di ricordi impliciti è inconscia e quindi non associata alla sensazione di stare ricordando qualcosa, né alla consapevolezza di vivere un'esperienza interiore che trae origine dagli eventi vissuti nell'infanzia e talvolta nell'adolescenza.
Invece tutti i ricordi dell'esperienza, tutti i ricordi impliciti sono legati a quell'attività, ricordi acquisiti nella primissima infanzia, nella prima infanzia e nell'adolescenza, e di conseguenza molte volte non ricordiamo, ma siamo capaci di reagire in maniera estremamente violenta a stimoli apparentemente banali, perché questa memoria ha la caratteristica di essere legata a stimoli incongrui, vale a dire capace che reagiamo in maniera terribile per una piccola espressione, una piccola parola, un piccolo gesto, e più spesso un piccolo gesto, ma invece non reagiamo per nulla a cose molto, molto offensive o a grandi gesti.
Pensieri, sensazioni, percezioni correlati a modelli mentali inconsci provenienti dalle nebbie del passato si attualizzano qui ed ora e condizionando il nostro modo di vivere le esperienze del presente. Questo avviene anche per i ricordi impliciti che possono essere acquisiti dalla memoria procedurale, senza l'intervento dell'attenzione, e che pervadono la nostra mente come la pallina di un flipper senza che ne siamo consapevoli.
Esatto, una volta che questo ricordo implicito viene suscitato, e può essere anche una banalità, cioè uno sguardo diretto verso l'alto, oppure un movimento delle mani unite per dire che cosa vuoi, oppure un gesto anche di minaccia legato a un dito proteso. Questo entra dentro di noi attraverso le sensazioni visive o talvolta anche uditive e resta dentro di noi con una pallina da flipper pronta a esplodere in una gestualità delle volte anche feroce.
La memoria procedurale comprende anche l'abilità percettiva che si manifesta nel riconoscimento dei volti, nella mimica facciale e nello stile di camminare o percorrere automaticamente e con precisione un certo tragitto. Il neurotrasmettitore dopamina e le vie dopaminergiche mesocorticolimbiche sono profondamente implicate nella memoria procedurale. La memoria procedurale
questa è la mia vecchia idea, che ritiene appunto che certi gesti dei genitori sono altamente compensativi, perché appunto sono legati alla dopamina e alla via mesocorticolimbica, mentre invece quello che poi avviene al di fuori di questo non utilizza questa via e provoca appunto sofferenza e dolore.
La memoria procedurale raggruppa tutti i comportamenti appresi attraverso processi di condizionamento, abitudine, sensibilizzazione e priming, il quale consiste nell'attivazione di determinate rappresentazioni mentali prima di compiere un'attività e nell'abilità a identificare visivamente o uditivamente un oggetto come risultato di una precedente esposizione anche subliminare.
Certo, se questo può accadere, che molte volte ci sia, c'è la stessa rapporto che passa, se voi leggete un libro, per dire, dove c'è la parola mel, e poi nelle prime quattro pagine c'è sempre la parola melone. Ecco, arrivati alla quinta pagina c'è mel e voi potete per prime seguire la parola sempre melone, anche se melone non c'è più scritto. Perciò basta uno stimolo subliminale per innescare uno stimolo violento purché sia associato a questo prime.
Memoria emozionale. La musica che ascoltavamo in un tempo lontano o i ricordi di un tempo felice attivano la porzione posteriore del lobo temporale mediale, mentre i ricordi isolati della nostra fragile esistenza sono correlati all'attività della porzione anteriore del lobo temporale. I ricordi dell'infanzia possono riemergere, come accadde allo scrittore francese Marcel Proust, intingendo un dolce francese tipico, la Madeleine, in una tazza di tè caldo. Il profumo sprigionato dalla Madeleine fece intraprendere allo scrittore un viaggio mentale verso il periodo dell'infanzia, nel quale la memoria degli eventi si arricchì progressivamente di una miriade di dettagli.
Questa è la memoria associativa legata a fenomeni di natura procedurale, per cui non conta solo l'odore di gelsomino che senti, che ti provoca tante sensazioni benefiche, quanto a cosa è collegato col gelsomino, magari al viale al viottolo dove andavi in campagna, la tua nonna dove ti trovavi particolarmente bene, o a un dolce che mangiavi, o alla partita a carte che si faceva la sera. Può essere tante cose, ma tutte vengono innescate da un piccolo evento, che è l'evento innescante, che è il più importante e che può, come innesca fattori altamente positivi, può innescare fattori altamente negativi.
Il professor Sean Paulin della Vanderbilt University, con tecniche di brain imaging, ha evidenziato su alcuni volontari quali siano le aree cerebrali coinvolte in simili viaggi mentali. La principale regione coinvolta nell'elaborazione dei ricordi è il lobo temporale mediale. Infatti, qualunque lesione di quest'area produce amnesia e altre disfunzioni legate alla memoria. Sean Paulin e altri hanno confermato che le strutture del lobo temporale mediale supportano il recupero dei ricordi e l'attivazione della porzione anteriore di questa regione. Pur essendo coinvolta in questo recupero, non si riappropria dei dettagli che la caratterizzarono.
Questa è la memoria però più esplicito, perché la memoria esplicita si riappropria dei file di memoria che la caratterizzarono, ma non delle nuance, delle sfumature che caratterizzarono l'esperienza iniziale. Invece l'esperienza procedurale ha questo di diverso, cioè che quando viene rivissuta qui ed ora ha lo stesso colore, e lo stesso odore, lo stesso sapore e lo stesso sentore di quando è stata acquisita.
Viceversa, l'attivazione della porzione posteriore del lombo temporale è correlata con un viaggio mentale nel tempo, colorato di una miriade di dettagli. Questi studi hanno evidenziato che il cervello imprime i ricordi servendosi di un codice temporale che integra suoni, colori, profumi, visioni ed emozioni presenti al tempo di quegli eventi. Con i viaggi mentali nel tempo, il cervello recupera il codice temporale, che rende accessibili i ricordi collegati. In altre parole, si riappropria di tutti i file di memoria salvati entro un certo intervallo di tempo, in modo duttile e flessibile. Nella memoria procedurale, la ripetizione puntuale e precisa è tutto. Il cervello scansiona questo tipo di memoria ogni volta che ci rasiamo il viso o allacciamo le stringhe delle scarpe, attivando precise sequenze motorie o modelli fissi di attività, come li definisce il neuroscienziato colombiano Rodolfo Linas. I ricordi della memoria procedurale sono presenti anche nell'età fetale.
Mentre nella memoria esplicita, quella di cui che ci permette di parlare, ma magari mi posso non ricordare in quale via di Lima ho conosciuto quella ragazza, e questo mentre sto parlando non fa specie a nessuno, molto diverso trovandomi un pallone che volteggia a mezz'aria nell'area di rigore e se muovendo la gamba fallisco il contatto col pallone facendoci lecca. Perché nella memoria procedurale la precisione e la cura dei particolari è tutto.
La percezione avviene nel tempo presente, ma non ha mai luogo esclusivamente in esso, poiché costantemente richiama i ricordi e le memorie acquisite nelle esperienze del passato, dalle quali è fortemente condizionata ed ogni evento vissuto attualizza nel presente, in un mix infernale, il passato, il presente e il futuro.
Sì, perché io collego il mio presente, per dire che sento l'odore del gelsomino, con il passato del viottolo di mio nonno che era pieno di gelsomini e con quel futuro dove i gelsomini non ci saranno più.
Il premio Nobel statunitense Gerald Edelman definisce presente e ricordato la percezione di un evento. I ricordi però sono ingannevoli e illusori, intrisi come sono del riverbero emozionale legato al momento nel quale furono acquisiti. I ricordi sono tanto più dettagliati quanto più sono associati ad esperienze traumatiche o ad un intenso impatto emozionale. Ma il nostro inconscio non è solo una sentina di macerie emozionali, violenze e traumi infantili. Infatti è sede anche di ricordi, gratificanti riverberi di esperienze personali, sensoriali, immagazzinati nel passato attraverso l'olfatto, la vista, il gusto, il tatto e l'udito. Un'associazione non voluta, un'esperienza in qualche modo assimilabile all'esperienza vissuta nell'infanzia. Fa emergere dal pozzo del silenzio dell'inconscio quello che si riteneva cancellato, ciò che fu rimosso viene integrato con la percezione dell'esperienza attuale. La realtà percepita viene in tal modo condizionata, ricreata, ricostruita, rimaginata e completata da questa integrazione operata a livello inconscio nei circuiti sottocorticali. ma bisogna sempre tener presente che nella maggioranza dei casi l'amnesia infantile non consente di richiamare alla mente in maniera conscia ricordi autobiografici di esperienze così precoci. Il nostro cervello duttile e malleabile registra tutto ciò nei circuiti neurali coinvolti nella generazione di emozioni nella cosiddetta memoria emozionale, un tipo di memoria procedurale implicita e inconsapevole molto diversa dalla memoria esplicita cosciente. Non siamo in grado di raccontare a qualcun altro un'esperienza sensoriale o emotiva che viene immagazzinata in questa forma di memoria, che viene conservata nel momento in cui viviamo l'evento. La fight or flight response,
cioè la reazione combatti o fuggi, quella di cui parliamo sempre, quella che se tu sei in presenza di un attacco, di una minaccia o di un pericolo, l'organismo scatena sempre. O combatto perché ho la forza di contrastare quello stesso che mi viene addosso, oppure viceversa fuggo. Ci può essere una terza opzione che è quella della mimetizzazione, ma è sempre ignorata perché poi decidi dopo esserti mimetizzato se devi combattere o devi fuggire.
Quindi nella quale si reagisce con il combattimento o la fuga ad un pericolo, ad una minaccia, o la strategia di iperattivazione o di deattivazione, sono espressioni della memoria emotiva procedurale, che richiama ricordi impliciti o non dichiarativi nelle situazioni di pericolo. La memoria implicita...
Sicuramente io ho un modello mentale, una proiezione mentale, cioè se ad esempio adesso entrasse uno che vuole dei codici segreti per rubare nel cavò di questa cosa, io non saprei cosa fare perché non so nemmeno se esiste un cavò. E invece se fossi un direttore di una banca, come è successo ieri, potrei anche svenire perché voglio inconsciamente non rivelare questa cosa.
La memoria implicita emotiva è in relazione con esperienze inconsce e non verbalizzabili e con esperienze infantili non risolte. La dipendenza emozionale, la vulnerabilità e l'impotenza dei nostri figli sono potenti evocatori di quelle esperienze irrisolte e possono essere percepiti come una minaccia o un pericolo per la nostra integrità.
Appunto, cioè come molte volte abbiamo avuto esperienze infantili, non ce le ricordiamo più, quando i nostri genitori magari non eravamo vulnerabili e ci riprendevano per la nostra vulnerabilità. Poi improvvisamente diventiamo genitori, c'è un bambino, una bambina che è nostra figlia, che è vulnerabile, immediatamente scateniamo l'inferno perché riemergono quei ricordi di allora.
La memoria implicita è predominante nel bambino fino a 2 anni circa, poiché l'ippocampo, una struttura cerebrale alla quale è legata la memoria esplicita e verbalizzabile, è a quest'età ancora immaturo. Ma entro i primi 2 anni il bambino vive significative esperienze affettive, in particolare con le figure di attaccamento, senza che queste esperienze possano essere stabilmente memorizzate. Nel caso queste ultime siano state traumatiche per negligenze, inadeguatezza, frustrazioni, abusi, violenze fisiche e mentali, rimarranno le stigmate, le cicatrici, i rimorsi emotivi attivi, senza che la memoria esplicita possa, cercando nei ricordi, spiegarne le ragioni. Le cariche emozionali memorizzate nella fase preverbale della vita del bambino, cioè in quella fase nella quale tali esperienze non sono verbalizzabili, ma solo rappresentabili nel sogno, vanno a costituire la parte inconscia della mente che accompagnerà il bambino nella vita adulta e condizionerà comportamenti e affetti. In questo modo, il bambino risulta imprigionato dalla nascita in un pantano di giudizi di valore, una cupa ragnatela delle generazioni che ci hanno preceduto in questo mondo. Ma l'inconscio può essere raggiunto e trasformato attraverso l'esperienza percepita senza pregiudizi, preconcetti e condizionamenti, spazzati via attraverso una diversa prospettiva mentale creativa, ottenuta con l'addestramento mentale fondato sulla riflessione, praticata in profondo raccoglimento, sulla meditazione e sulla visualizzazione. Attraverso la memoria emozionale, inconsciamente, si mettono le basi del risentito emozionale che tanta importanza avrà nella vita futura, quando uno stimolo emotigeno ci coinvolgerà e noi erroneamente crederemo di reagire come adulti, invece rivivremo l'identica situazione sperimentata nell'infanzia, perciò non sentiremo le emozioni, ma le risentiremo come se una macchina del tempo le avesse prima congelate e poi fatte emergere.
Questo è il punto fondamentale, quello che ci scatena la nostra rabbia, la nostra paura, la nostra reazione emotiva è già stato da noi vissuto nell'infanzia, quando non siamo in grado di ricordarlo. Perciò quello che avviene non è un sentito di quell'emozione, ma è un risentito di quell'emozione. È di nuovo riverberare quell'emozione che già abbiamo sperimentato. Adesso come dovremmo aver paura di qualche cosa che non conosciamo. Se poi ci si deve parlare, voglio dire, si deve anche citare la fonte di quello che si dice. Stamattina uno dei nostri vicepresidenti ha detto che non bisogna avere paura del cambiamento, che l'unica cosa che dobbiamo paura, è la paura stessa, dimenticandosi che questa frase è stata detta da un notissimo presidente degli Stati Uniti americano, ben diversa cosa di lui, ma lui si è dimenticato di citare questa fonte e sembrava che l'avesse inventata lui. Non so, detto francamente, un ex venditore di gelati che inventa una frase tradotta dall'inglese mi lascia un po' perplesso, ma tutto può essere.
Il sistema della memoria nel suo complesso è intimamente connesso con il sistema della ricompensa. Nel corso della vita, quando si materializzeranno cause e condizioni simili a quelle che provocarono l'evento emotigeno primario, in quel preciso istante i ricordi legati a tale memoria riemergeranno rapidamente. Quella emozione che riteniamo di sentire e sperimentare in quella situazione in realtà è un risentito emozionale, cioè una complessa esperienza sensoriale simile a quella che ha innescato la memorizzazione primaria. Questo ha come conseguenza che tali memorie, oltre a riattivarsi, si rinforzino e rendano più spesse le maglie della rete. Si forma in tal modo un filtro mentale attraverso il quale passano le nuove esperienze emotive che vengono analizzate e confrontate con le esperienze precedenti, che erano state categorizzate e catalogate secondo le circostanze vissute in piacevoli o spiacevoli,
esatto,
utili, cioè, o dannose e così via.
Esatto, se io ho vissuto sempre delle esperienze spiacevoli o piacevoli, utili o dannose, e le ho classificate per tali, chiaramente mi regolo come in questa cosa. Mettiamo, se io adesso facessi un debito di, non so, 27 miliardi, sono una cifra spaventosa, però, voglio dire, poi vivo in mezzo alla gente, nessuno ha paura di 27 miliardi di debiti. Io mi sono domandato, ma com'è possibile non aver paura di 27 miliardi di debiti che ti può portare sul baratro questa cifra? È semplice, viviamo tutti i debiti, siamo tutti debitori. Non vedi altro che finanziarie aperte, gente che chiede prestiti che non potrà mai restituire. E di conseguenza è chiaro che fa puro gioco pensare che se uno fa debiti li facciamo tutti, che problemi ci sono. Tanto nel baratro prima o poi ci finiremo comunque. È un modo di ragionare particolare, ma cosa volete fare?
Fortunatamente non si tratta di un sistema lineare, in quanto le reti neurali non sono cablate in modo irreversibile. La memoria emozionale è formata dall'insieme dei ricordi degli avvenimenti che ci hanno coinvolto emotivamente. Questa memoria comprende il processo di attaccamento e perdita, ma in essa possono essere immagazzinate anche le esperienze sensoriali che il neonato prima e il bambino dopo percepisce e memorizza. Essa affonda le sue radici in un tempo della vita preverbale e presimbolico, ed è per questo che esperienze estremamente significative restano confinate nell'inconscio, il vero background della futura vita emotiva.
Esatto, questo può essere anche se avessi genitori che erano delle persone che facevano sempre debiti e non se ne occupavano per di nulla di questi debiti, perché dicevano tanto in fin dei conti cosa ci vengono a prendere, non abbiamo niente. E io così divento una persona irresponsabile che si mette a fare debiti, tanto che succede? Alla fine non abbiamo niente e non ci porteranno via nulla.
La memoria emotiva implicita è solo rappresentabile con i simboli, nel sogno o in situazioni ipnotiche di tipo onirico, ma ciò è possibile solo in persone con integrità delle aree corticali associative parieto-occipitali, che sono gli archivi della memoria implicita e che, secondo gli studi di Solms, sono lesionate nelle persone con assenza di attività onirica. Il resentito mentale è la base che permette a stimoli di natura verbale o sensoriale di materializzarsi. Così emergeranno i ricordi di un tempo felice, ma più spesso quelli di una triste infanzia. Se nell'esperienza infantile si è verificata la mancanza di amore e conforto associata a rigidità, punizioni o peggio violenze, emergeranno progressivamente convinzioni erronee ed una mente abitudinaria rigida che creerà realtà convenzionali corrispondenti. In presenza di considerazione ed amore, invece, l'interiorizzazione dei messaggi genitoriali consentirà di stabilizzare positivi modelli operativi interni e la loro eventuale corretta esecuzione nell'ambito di una mente duttile e malleabile.
Fermiamoci qui. Domande?
Sì, ne ho una io.
La voce alta, per favore.
Sentendo la memoria procedurale che dura fino ai 2 anni, poi scompare, siccome ho sentito una intervista di una psicoterapeuta dell'adolescenza che parla della memoria del feto, che sono dovuti questi ricordi della memoria del feto, molte devianze giovanili, disagi giovanili, che sono da evitare questo tipo di memoria.
È già memoria?
Del feto.
EP, qualche cosa che non mi
ricordo. Sì, sì, sì.
È di genetica, mi pare.
No, 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 ma la memoria procedurale è attiva prima di 2 anni senza che sia presente la memoria esplicita, ma non è che si attiva solo entro 2 anni, la memoria procedurale è attiva sempre. Tant'è vero che io, che certamente non sapevo scrivere al computer, perché naturalmente sono vissuto in un'epoca in cui il computer esisteva solo in quei grandi bavasoni delle università americane, ma mai c'erano personal computer, ho imparato a usare il computer, proprio questa è la memoria procedurale, ovviamente. Esiste sì la possibilità di avere una memoria procedurale anche in un'epoca adulta. Però abbiamo la memoria procedurale e abbiamo anche l'altro tipo di memoria. In poche parole, mentre io se volessi imparare veramente bene una lingua, dovrei impararla prima di 2 anni, perché così diventa mia memoria procedurale, poi ovviamente nessuno mi vieta di imparare il cinese quando ho 25 anni, ma chiunque si accorgerà che non sono cinese per nulla. E invece, naturalmente, quell'altro che impara entro 2 anni può parlare cinese meglio di un cinese. Capito? È proprio quello. Quella memoria fetale è addirittura una parte importantissima che noi abbiamo studiato, ma secondo me è fondamentale. Tutti i bambini che ho conosciuto, bambini e bambine naturalmente che ho conosciuto io, figli di genitori che avevano avuto lutti durante quella gravidanza, avevano figli di genitori maltrattanti, ho vissuto in un ambiente molto violenti, tutti hanno avuto memorie chiaramente fetali di quel tipo. E la memoria fetale è estremamente importante, anche perché la memoria fetale può essere legata anche a parti non cerebrali di memoria. C'è un mio amico, voglio dire, che adesso deve essere da qualche parte dell'America e non so dove, che quando era qui aveva fatto uno studio sul DNA del cuore, sulle cellule cardiache di un feto, e voi sapete che il cervello non è formato prima di 1 mese e mezzo, e il cuore sì, però, abbiamo visto che ci sono modificazioni del cuore prima ancora che si verifichi la formazione del cervello, proprio perché esiste la memoria del cuore prima ancora che si verifichi la memoria cerebrale. Perciò la memoria fetale ha un'importanza straordinaria. Solo purtroppo come fai a studiarla, la memoria fetale? Dovresti studiarla con la madre, con modificazioni continue della madre. Io, chiaramente, persone che hanno subito violenze, abusi, dolori, sofferenze, sono state... conosco delle persone che, per dire, la madre è stata tutta la gravidanza a pensare, dopo la nascita, di abbandonare il bambino, di non abbandonarlo. Quanti messaggi potrebbe aver ricevuto questo affetto nell'utero della madre? E quando oggi questo adulto, per dire, non vuole abbandonare il figlio a qualunque costo, quanto è condizionato da questo messaggio ricevuto dalla madre in questo? Perché una persona ti può condizionare sia in quello che asserisce, ma anche in quello che omette. Cioè, io posso anche vedere persone che distruggono la nostra società, fanno violenze incredibili, e posso diventare un grande capo religioso, o viceversa al contrario, non è mica detto. Cioè, ci sono persone, voglio dire, abituate a non fare per nulla il bene della comunità, ma a pensare soltanto al proprio bene. Ne abbiamo esempi chiarissimi, voglio dire. Non gliene importa nulla assolutamente. Capito? Fiat justitia pereat mundus, capito? Pur di vincere le elezioni europee sono disposto, per dire, a buttare nel baratro tutto, che me ne importa? Tanto lo pago io, capito? Quello è il problema. È terribile questa cosa. Non è che sia così scontato, perché, voglio dire, non è che uno fa errori e li paga di persona. No, ci possono essere errori che noi facciamo che pagano gli altri. Un errore che fa una madre, per dire, non so, mette di rimanere incinta di una persona che poi non vuole stare con lei, non vuole sposarla, non vuole condividere la vita con lei, è un errore che pago io, che sono incarcerato in quel corpo per circa 9 mesi. E che vengo bombardato da tutti i suoi ormoni, dai suoi neurotrasmettitori, dai suoi suoni, dai suoi rumori, capito? È terribile questa cosa. Se fossimo noi legati a pagare direttamente gli errori che facciamo, moltissime in questa società naturalmente non andrebbe assolutamente in questo modo. Invece, naturalmente, le cose vengono fatte perché poi non vengono pagate, naturalmente. I problemi ci sono. Cioè, voi pensate, ad esempio, non so, in generale, a un politico che mi può portare allo sfacelo più completo la nazione e io non posso rifarmi civilmente su di lui per gli errori che ha compiuto e che mi hanno bruciato completamente quel poco di soldi che sono riuscito a risparmiare. Non ho nessuna possibilità. La legge non me lo consente. Se invece lui, voglio dire, pagasse di persona, come succede ad esempio agli amministrativi, alle persone povere come noi, per dire, quando vengono accusati di una cosa, la Corte dei Conti ci fa pagare anche l'ultimo granello di sabbia che noi abbiamo sprecato. Questo non accadrebbe più. Invece c'è un livello diverso in cui uno non paga assolutamente. E proprio gli unici che non pagano sono i politici. Noi siamo quelli che paghiamo sempre. Che vi sembra? E il povero affetto, diciamo, si comporta come un povero cittadino chiuso in un carcere che paga per gli errori commessi dal carceriere.
Ma è verosimile questo fatto che il disagio giovanile, molti disagi giovanili...
Che purtroppo non... Sono costretto a prendere il colirio prima di venire qua. Questo colirio dalla via lacrimale mi fa nel dotto di Eustachio e non mi fa più sentire nulla.
Allora è verosimile che ci sia questo disagio giovanile che impera dovuto appunto alla memoria fetale?
Certamente, certamente, molto molto credibile quello che dice questa persona. Capito? Questo corrisponde anche al padre ufficiale delle forze speciali dei carabinieri che sono capitato in un paese, l'unico che non ci ha fatto entrare nel suo territorio, non lo voglio nominare, e a un certo punto si è avvicinato ad un vecchio che mi ha detto non mi voleva parlare perché dice che io non ero sardo, che a quel tempo ero alto un 83, aveva il cognome, non era sardo naturalmente. E poi alla fine io per cercare di accattivarmelo, me lo sono riuscito ad accattivare, gli ho detto, per adesso, dice, vabbè, magari il cognome sta sardo, ma io sono sardo, del resto tutti noi abbiamo fatto almeno 9 mesi di prigione. E non è la verità, non abbiamo fatto 9 mesi di prigione, chi lo può negare? Senza vedere la luce del sole. Incredibile, nuotando in quell'acqua putrida, ma ve lo immaginate che divertimento. Non l'avete mai vista quell'acqua, vero? È proprio putrida. Tutto quello in mezzo a quella verma, a quella cosa, a quel residuo di meconio, veramente una cosa terribile. Terribile, altro che divertimento. Per forza, 9 mesi sono anche troppi. Pensate che ci sono animali che anche 16 mesi dura la gravidanza. Bene.
Volevo fare un'altra domanda.
Come?
Posso fare un'altra domanda?
Sì.
Le ricordi delle sensazioni e delle emozioni sono sempre parte della memoria inconscia o possono essere anche parte della memoria conscia?
Allora, bisogna distinguere tra emozioni e sensazioni. La memoria emozionale è sempre una memoria inconscia. È sempre una memoria inconscia. Perché misurare le emozioni con la memoria conscia è come misurare il litro o un fluido col metro lineare. Cioè hai una botte e dici che contiene 2 metri di vino. Che senso ha? Non, nessuno ti crederebbe. Puoi dire 3 metri cubi di vino, allora sì. Non è possibile. Sensazioni invece è diverso. Perché la sensazione può avere una componente emozionale e una componente non emozionale. Capito? Cioè, ci può essere anche qualche cosa che puoi fare della fisioterapia e magari quella delle sensazioni anche forti, ma magari non ti dà nessuna emozione. Magari in quel momento ti risolleva dalla condizione di malessere e ti dà una componente emozionale. Oppure era carina la fisioterapista o il fisioterapista, capito? E magari ti hai una emozionalità nella cosa. Le due cose sono diverse, perché l'emozione è per dire la paura, la rabbia, l'odio, l'orgoglio, l'invidia. Quelle sono le emozioni, la sensazione è diversa, capito?
Ma ci può essere una componente conscia, io posso ricordarmi che ho un ricordo positivo di un film che ho visto.
Sì, puoi avere una componente conscia o anche una componente inconscia. Della memoria emozionale invece non puoi avere mai una componente conscia se non il ricordo di una memoria procedurale. Non è così, perché quando tu ce l'hai stai sempre elaborando razionalmente qualche cosa che non può essere elaborato razionalmente. Io certo posso ricordare in maniera esplicita la sensazione che ho ricevuto al primo bacio che ho dato alla prima ragazza che ho avuto, certo, questo lo posso ricordare consciamente, ma mi sfuggirà sempre, se non a livello implicito, proprio quella sensazione, quell'emozione, capito? Quel quid importante, capito? Poi la memoria mi può far ricordare, ad esempio, una fotografia, per dire, di un posto delle Cicladi, a cui sono stato molto deluso, valutato da tutti, che a me mi ha proprio deluso in una maniera tremenda, si chiama Mykonos. E c'è un tramonto però meraviglioso. Ecco, io posso anche descriverti tutto il colore apparente del sole, il mare che c'era, il mulino a vento, quello che vuoi, ma la sensazione provata non te la posso assolutamente riferire con le parole.
Ma lei la ricorda, la rivive?
La ricordo, no, non la posso rivivere. Non la posso rivivere. E sia ben chiaro, per quello che ho passato quella sera non la voglio rivivere. Perché c'era un caldo amico, non spaventoso. Tutti parlavano di questo Meltemi, che sarebbe il maestrale loro, no? Che io avrò karma negativa, come diceva il mio maestro, ma in 10 giorni non c'è stato un'ora di Meltemi. Un'ora di Meltemi. E vedevi questi inglesi dalle bianche facce senza espressione, che alle 11 del mattino, a 40 gradi, che è una temperatura folle per le isole britanniche, si fermavano lì a bersi di whisky e rimanevano senza parole. Ho detto, non sapevo proprio cosa... Ho pregato i nostri Buddha, ma evidentemente... E anche loro, era stato un brellone per il troppo caldo che c'era a Mykonos, per carità. L'unico ricordo bello che ho è dell'isola di fronte, che loro chiamano Dilo, ma che io giustamente chiamo Delo, che è l'isola di Apollo, dove ci sono tutti i templi, le cose varie, eccetera, della Lega di Delo, altro che Mykonos, per carità. L'ho cancellato dalla mia mente e dal mio cuore.
Mentre invece ricordo la sensazione positiva o negativa?
Certamente, se vogliamo dire positivo, lì non c'è stato nulla. Manco dire che un posto di questo genere, ipervalutato da tutti, ha solo 3 taxi, che non si trovano mai. È una cosa veramente... Mi dispiace per Mykonos, che Dio li perdoni. E se li vedevi tutti belli contenti, mano nella mano, erano delle Pasque. Solo io ero triste.